E allora, mi pare che abbiamo fatto il quadro sul piano scientifico, l'esperienza penale, l'esperienza sociale che qui avete sentito, che completano il quadro. Come avete visto, è stata documentata l'evoluzione legislativa sul piano internazionale e sul piano nazionale nel corso degli anni, gli ultimi 30 anni, ma è importante segnalare questa evoluzione che segue a un'evoluzione sociale, che è stata citata l'esempio di Franca Viola, parliamo degli anni 60, della ragazza, per chi non conosce il fatto, di Alcamo, che viene rapita per essere sposata al figlio di un capomafia. La legge, nel momento in cui questo riusciva a ottenere il matrimonio, non considerava un reato. Viola si oppone a questo, alla legge sostanzialmente, e quindi manda in galera il suo rapitore che le aveva usato appunto violenza. Siamo negli anni 60. L'abolizione della legge, di questa norma, sono voluti altri 20 anni, perché nell'81, se non ricordo male, e così via delle altre evoluzioni. La stessa Carta dei diritti dell'ONU, che dice ogni discriminazione contro la donna in quanto donna, per la diversità di sesso, che rappresenta una violazione dei diritti umani fondamentali del mondo. Questo concetto non è accettato da tutti, naturalmente, perché nei paesi in cui c'è ancora la discriminazione di culturale, di principio, così, perché la donna è il soggetto subordinato alla volontà maschile, al capofamiglia, al padre e così via di seguito, l'evoluzione ancora sociale e culturale deve fare ancora molta strada. Ma intanto però ha fatto molta strada nel pianeta, non soltanto nelle aree più sviluppate, ma nelle aree anche meno sviluppate, ed è importante continuare su questa scelta. Il tema che vi abbiamo proposto ha questo significato. Io lo voglio dire, abbiamo 160 collegamenti in questo caso. Chiedo ai docenti referenti se ci segnalano quante classi ogni collegamento della scuola consente. Potremmo fare una valutazione approssimativa comunque del migliaia di studenti che stanno seguendo e stanno partecipando. E per noi è importante, non per dire quanto siamo bravi, ma per capire l'incidenza che può avere questa videoconferenza. Intanto leggiamo le domande che sono pervenute, alle quali risponderanno appunto le nostre tre relatrice, secondo l'argomento che tratta. Prego, legge le domande un nostro giovane del Servizio Civile Nazionale, Giuseppe Pagano. Prego.
Quanto l'emancipazione femminile ha influito sui femminicidi? Perché non si attribuiscono più poteri alle forze dell'ordine in modo da proteggere fin dalla prima denuncia le donne maltrattate? Quali sono le conseguenze più comuni della violenza di genere sulla vittima e sulla società nel suo insieme? In che luoghi sono più frequenti i femminicidi? E oltre alle armi bianche, che altro tipo di armi vengono usate? Perché non si prendono subito provvedimenti quando si sospetta che una persona potrebbe commettere questo reato? Si deve per forza aspettare la morte di una persona per far sì che la legge indaghi? Considerando il contesto culturale e sociale in cui operano le organizzazioni mafiose, quali sono le strategie più efficaci per sensibilizzare e coinvolgere le comunità locali nel combattere la violenza di genere? In che modo le organizzazioni mafiose sfruttano la violenza di genere come strumento per consolidare il proprio potere e controllo sui territori in cui operano? Come le organizzazioni mafiose diffondono e utilizzano la violenza di genere come strumento di controllo sociale e potere all'interno delle loro strutture? Qual è il ruolo delle donne all'interno delle organizzazioni criminali rispetto alla diffusione della violenza di genere? E in che modo sono coinvolte in attività violente? Cosa sta portando al raddoppio dei femminicidi e dei reati commessi sui soggetti più deboli? Considerando la diversità dei contesti culturali e sociali in cui si manifesta la violenza di genere, quali sono le sfide e le opportunità nel promuovere una cooperazione internazionale efficace per contrastare questo fenomeno? E come possiamo garantire che le strategie adottate siano culturalmente appropriate e sensibili alle specifiche esigenze delle diverse comunità? Se non ho reddito, come posso affrontare le spese legali in caso di violenza? Un'educazione civica alla conoscenza dei generi, iniziata sin dalla scuola materna e continuata fino alla scuola dell'obbligo ed oltre, potrebbe portare ad una maggiore sensibilizzazione di tutta la popolazione. Come possono le comunità promuovere una consapevolezza e prevenire la violenza di genere? Quali sono i rischi e le conseguenze per coloro che cercano di denunciare casi di violenza di genere all'interno delle organizzazioni mafiose? E quali misure possono essere adottate per proteggere la loro sicurezza e incoraggiare una maggiore collaborazione con le autorità? Come possono le istituzioni educative e i programmi di prevenzione intervenire efficacemente per contrastare la violenza di genere nelle comunità influenzate dalle organizzazioni mafiose, considerando anche la necessità di proteggere la sicurezza degli individui coinvolti. Considerando l'influenza e il controllo delle organizzazioni mafiose sulle comunità locali, quali sono le strategie più efficaci per garantire che le vittime di violenza di genere all'interno di queste organizzazioni possono accedere alla giustizia in modo equo e sicuro? In che modo la presenza del fenomeno omertoso e della complicità all'interno delle organizzazioni mafiose influisce sulla possibilità di contrastare efficacemente la violenza di genere? E quali strategie possono essere adottate per contrastare questa mentalità? Quali sono le principali sfide nel contrastare la violenza di genere all'interno delle organizzazioni mafiose, considerando la complessità delle dinamiche di potere e controllo presenti in tali contesti? Come possono le strategie di inclusione e partecipazione attiva delle donne nelle decisioni comunitarie contribuire a ridurre la vulnerabilità alla violenza di genere nelle organizzazioni mafiose e promuovere una maggiore equità di genere all'interno di tali contesti? Quali sono le cause che hanno fatto assumere al fenomeno del femminicidio l'attuale rilevanza? Dati i rischi e le opportunità legate all'uso delle tecnologie digitali nella lotta contro la violenza di genere, come possiamo garantire che le nuove tecnologie siano utilizzate in modo etico ed efficace per proteggere le vittime, sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto? Quali sono le strategie più efficaci per coinvolgere attivamente le comunità colpite dalle organizzazioni mafiose e promuovere una cultura di solidarietà e protezione delle donne vittime di violenza all'interno di queste organizzazioni? Considerando l'importanza della prevenzione primaria, quali sono gli interventi educativi e di sensibilizzazione che possono essere promossi dalle scuole e nelle comunità per contrastare la violenza di genere anche all'interno delle organizzazioni mafiose? In che modo la tecnologia e i social media possono essere utilizzati per prevenire il femminicidio e supportare le vittime? Come viene interpretato il dato relativo alla diminuzione dei casi di stalking? C'è il rischio che le vittime di violenza o comunque di discriminazione di genere possano coalizzarsi ed avere a loro volta una reazione violenta nei confronti della società? Come potrebbe essere positivamente organizzata una lotta civile contro questi gravi fenomeni?
Gli argomenti già hanno avuto una prima risposta all'avvocato di completare, diciamo, le informazioni relativamente ai comportamenti pratici per difendersi dalla violenza. La professoressa Dino assegnerei il compito che lei stessa si è dato, naturalmente, dell'evoluzione della ricerca scientifica sulle questioni appunto che qui sono state sollevate. Soprattutto questo aspetto che abbiamo affrontato con minore, diciamo, spazio. Come incide la cultura mafiosa nell'organizzazione criminale di stampo mafioso anche su questo genere, sapendo che appunto essere un'organizzazione criminale di stampo mafioso già di per sé significa essere un'organizzazione di violenza assoluta, con questa specificità ulteriore appunto nel reato di femminicidio, di violenza antifemminile e di violazione dei diritti umani in generale. Prego. L'avvocato. E poi se ci sono altre domande, no, la chiudiamo poi con l'intervento della professoressa Dino che raccoglie tutto. Prego.
Grazie, alcune domande appunto le avevamo lette in anticipo e cortesemente c'erano state fornite, abbiamo provato a rispondere. Cercherò quindi di completare quello che non ci siamo detti. Il ruolo delle donne all'interno dell'organizzazione criminale, anche qui abbiamo vissuto di stereotipi, nel senso che fino a un certo punto, dal punto di vista proprio della storia dei processi, le donne venivano quasi ritenute non in grado di poter essere considerate delle mafiose. O perché in effetti anche la cultura delle associazioni mafiose era una cultura fortemente maschilista, per cui alle donne venivano, diciamo, mai riservati, non erano uomini d'onore le donne, ed è chiaro, non erano neanche capi o avevano, diciamo, dei ruoli di rilievo, di supremazia all'interno delle organizzazioni mafiose. Per questa ragione, un po' perché anche la giurisprudenza in qualche modo sottovalutava il loro ruolo, le mogli, le donne, le figlie, le madri dei soggetti mafiosi, anche qualora in qualche modo fossero complici dei loro familiari, non venivano condannate per mafia, ma venivano condannate o per favoreggiamento o per concorso esterno nell'associazione mafiosa, o addirittura venivano assolte, perché in qualche modo il loro compito di, per esempio, portare dal carcere all'esterno i messaggi dei loro mariti, genitori, fratelli, compagni o figli, veniva quasi ritenuto un adempimento normale di quelli che erano gli obblighi di assistenza familiare, per cui molte donne sono state assolte proprio da questo tipo di reati. Addirittura, ma ripeto, non sto parlando di tanto tempo fa, io posso dire che ancora fino all'anno 2000, 2003, 2004, quindi stiamo parlando di ora, dal punto di vista proprio della storia dei processi, io assistevo delle donne che poi hanno anche collaborato con la giustizia, che sono state in qualche modo portate fuori dal carcere perché ritenute in qualche modo soltanto degli appoggi rispetto ai loro uomini. In realtà, diciamo, pian piano la conoscenza del fenomeno, anche grazie all'apporto di queste donne che hanno collaborato con l'autorità giudiziaria, ha consentito di capire che, lungi dall'avere un ruolo secondario, al di là dei ruoli formali, le donne all'interno dell'organizzazione mafiosa hanno un compito fondamentale. In primo luogo sono coloro che trasmettono di padre in figlio quello che è questo patrimonio di conoscenze, diciamo, di subconoscenze, anzi, diciamolo pure, legato ai disvalori di tipo mafioso. Cioè sono coloro che conservano i segreti, sono coloro che consentono che lo scettro della mafia dal padre passi ai figli, che le armi dal padre passino ai figli, sono coloro che consentono, anzi avvalorano e avallano quella che è la cultura del silenzio, la cultura della sopportazione, la cultura dell'omertà. Sono le donne coloro che spesso consentono la latitanza. Ora parlo di, diciamo, attualità. Avete letto sicuramente tutti gli articoli che hanno riguardato l'arresto di uno dei più importanti latitanti, Matteo Messina Denaro, e quale ruolo abbia avuto nella ricostruzione degli organi inquirenti il ruolo della sorella del mafioso. A casa della stessa sono stati ritrovati tutti quei biglietti che venivano mandati dal latitante alla sorella, che hanno consentito addirittura di andare sulle tracce di Matteo Messina Denaro, individuarne, diciamo, il punto debole, la malattia, e poi portare all'arresto di Matteo Messina Denaro. Quindi questi sono esempi pratici che ci dicono quanto queste donne in qualche modo hanno avuto un ruolo fondamentale e hanno un ruolo fondamentale nell'appoggio, che era, diciamo, il ruolo tradizionalmente dato loro, ma invece proprio nel mantenimento, nella diffusione, nell'implementazione di questi che sono i disvalori della mafia. Non dimentichiamo che ci sono molte donne, mogli, compagne di capi mafia, che accettano di vivere ogni, diciamo, la loro vita, quando i loro uomini vengono condannati a 30 anni di reclusione, a 10 anni, a 20 anni all'ergastolo, facendo entr'esci nei colloqui del carcere. Perché? Basterebbe dire loro, ai loro mariti, collabora con la giustizia, ricostruiamoci una vita insieme, stiamo insieme, se tu collabori con la giustizia nel giro di 4, 5, 6 anni, 7 anni riuscirai a liberarti da tutte le tue pendenze con le attenuanti speciali, ci possiamo ricostruire una vita insieme accanto ai nostri figli. Questo sarebbe il messaggio che le donne che veramente amano il loro marito potrebbero dare ai loro mariti, ai loro compagni, ma anche ai loro genitori, ai loro figli. figli. Ma in realtà le donne stanno zitte, consentono che tutto questo prosegua perché hanno anche il loro interesse a mantenere intanto un ruolo di prestigio all'interno dell'organizzazione mafiosa, perché poi il tempo ha dimostrato che molte donne, addirittura quando i loro uomini erano in carcere, erano detenuti, hanno assunto lo scettro della famiglia mafiosa, quindi diventavano il punto di riferimento dei messaggi, il punto di riferimento delle richieste di autorizzazione da parte dei mafiosi o dei non mafiosi per aprire delle attività, diventavano coloro al centro finalmente, ma in senso come negativo, cioè protagoniste negative di un fenomeno mafioso che per anni era stato tradizionalmente ritenuto di stampo prettamente maschile. E tutto ciò ha chiaramente delle conseguenze, perché la donna del soggetto mafioso spesso viene sottoposta a violenza, violenza psicologica, diciamo, non ne parlo neanche, violenza fisica, violenza sessuale, ma tutto questo diventa in qualche modo il decalogo della buona moglie del mafioso, che naturalmente mai si sognerebbe di andare a denunciare la violenza mafiosa, la violenza sessuale operata dal compagno mafioso all'autorità giudiziaria. Significherebbe veramente tradire, diventare un infame secondo quella che è la, diciamo, la logica di tipo mafioso. E quindi mi ricollego anche a un'altra domanda, che è quello di dire la diffusione della cultura dell'omertà, se amplia in qualche modo questo, la diffusione del fenomeno dei femminicidi, e in particolar modo con riferimento anche all'evoluzione. Cioè, un tema che si pone spesso è quello: ma oggi i femminicidi o la violenza alle donne sono aumentate, oppure effettivamente c'è una maggiore forza e capacità di far emergere, cioè di arrivare alla denuncia, quindi una maggiore libertà da parte delle donne di poter denunciare? E questo, diciamo, è un tema a mio avviso annoso, perché in realtà non ha una risposta univoca, perché io ritengo che da un lato sicuramente ci sia stata anche una maggiore possibilità, non solo capacità, ma proprio possibilità che hanno avuto le donne di poter rivolgersi allo Stato, perché avendo oggi maggiori strumenti, che abbiamo già detto, è chiaro che è più facile per le donne. Dall'altro lato è vero anche che, e in questo mi rilascio un'ulteriore domanda, quella che viene definita l'emancipazione femminile, è la parola che ho letto nelle domande, per questo la riporto, chi l'ha fatta questa domanda saprà di cosa parlo. L'emancipazione femminile per un certo verso ha scatenato e scatena alcuni uomini, cioè accelera dei processi di violenza, perché l'uomo, rispetto a donne che magari per anni, per secoli, per mesi, per vite hanno sopportato, che oggi non sopportano più o che comunque chiedono di avere maggiore libertà, sembra brutto dire, perché non è l'uomo che dovrebbe dare la libertà alla donna, la libertà è sua, però oggi si dice questo: oggi mi dà maggiore libertà, oggi mi toglie la libertà. Anche questo è uno stereotipo, anche da questo noi dovremmo uscire, perché la libertà non è che me la dà l'uomo, non è che all'uomo la dà la donna, la libertà è un proprio diritto. Non è un diritto che l'altro ci dà, ci concede a pezzetti, ce ne dà di più, ce ne dà di meno. Però di fatto tutto questo ha anche accelerato e ha scatenato in alcuni casi la reazione di uomini che non avevano la cultura per capire che invece la libertà era della donna, che nessun diritto era concesso perché il diritto era suo. Ultima domanda che mi sta molto a cuore è quella del legame tra la violenza e l'uso delle tecnologie digitali e dei social. Ora faccio un cavallo mio di battaglia, perché in effetti per me purtroppo l'utilizzo inadeguato dei social e degli strumenti di tecnologia ha portato a un aggravamento del fenomeno. E sottolineo inadeguato, perché è chiaro che l'uso della tecnologia è progresso, e quindi questo è un dato importante rispetto alla quale non dobbiamo in qualche modo noi cedere alla tentazione di voler tornare indietro. Il problema è appunto l'uso adeguato, cioè se noi oggi abbiamo dei bambini di 8, 9, 10 anni, addirittura la prima comunione è il momento in cui si regala il primo smartphone al bambino, che utilizzano in maniera indiscriminata, perché quando vado nelle scuole mi capita, ho l'onore di essere invitata e chiedo: ma avete un parental control, cioè avete degli strumenti che in qualche modo possono costituire un filtro rispetto al materiale a cui voi potete accedere? La risposta è: o mi guardano, come dire, come se dicessi, non lo so, delle parolacce, oppure la risposta: no, non lo so, forse l'avevo, mio padre l'ha sbloccata, mia madre l'avevo nel vecchio cellulare, ora l'ho perso, non ce l'ho più, quindi come se fosse un optional. E quindi chiaramente questa mole di ragazzi che entrano in contatto con un materiale che lega la sessualità a concetti, temi che nulla hanno a che vedere con la sessualità, ma che riguardano chiaramente la violenza, l'aberrazione, la perversione, lo dico nel termine peggiore del termine, chiaramente ha portato alla diffusione di un concetto di sessualità e di amore che non hanno nulla a che vedere. E questo porta intanto alla realizzazione di molti più reati. Cioè, io oggi ho molti più genitori che si rivolgono a me perché hanno il figlio imputato minorenne, perché chiaramente i genitori in questo caso, di reati commessi tramite l'utilizzo degli smartphone, di quanto non avessi 20 anni fa, che non esistevano, che erano molto limitati, diciamo, l'utilizzo di questi smartphone. Faccio un esempio: mi è capitato di difendere dei ragazzi che avevano ricevuto sui telefonini delle immagini di video di contenuti sessuali, senza naturalmente il consenso alla diffusione da parte della vittima, che rispondevano di questo reato che ha introdotto il codice rosso, il cosiddetto revenge porn, e che cadevano dalle nuvole, non solo i ragazzi, ma cadevano dalle nuvole i genitori, perché dicevano: avvocato, ma io non ho fatto niente, io non ho mai filmato questa ragazza, io neanche la conosco, io non c'entro niente, io non è che ero lì. Il problema è che oggi il revenge porn prevede proprio che, a prescindere dal fatto che tu abbia concorso nel filmare il, diciamo, il video, il filmato dai contenuti sessuali, il fatto semplicemente che tu lo ricevi magari dall'amico che vuole fare con te lo scherzo, vuole vantarsi delle sue prodezze sessuali, vuole fare quei, diciamo, commenti tipo goliardico, e lo diffondi anche tu, addirittura viene punito un reato che va da 1 a 6 anni. Cioè, noi di questo stiamo parlando, e i ragazzi non lo sanno, perché spesso le scuole non lo sanno, perché naturalmente è una formazione specialistica che, diciamo, così come io non so quello che insegnano gli insegnanti a scuola, non è detto che tutti gli insegnanti sappiano di cosa parliamo, e quindi è fondamentale che ci sia una formazione all'interno delle scuole, una formazione da parte di operatori specializzati nel settore. Grazie.
Ci sono un paio di domande arrivate dall'istituto Faraggi di Prizzi, che credo che sia opportuno che possa rispondere la professoressa Dino. Il ruolo delle donne nello spaccio come si coniuga con il ruolo educativo di madre? Un'altra: la carenza educativa quanto incide sul fenomeno?
Io vorrei che fosse, diciamo, in qualche modo sfatato un altro pregiudizio, il pregiudizio che le persone che appartengono alla mafia siano delle, come degli extraterrestri, cioè soggetti che hanno caratteristiche, modalità, modi di agire che sono diversi dai nostri. Gli individui e le donne che sono all'interno del contesto mafioso sono... hanno lo stesso portato educativo, vivono all'interno della stessa società, dopodiché fanno scelte di un certo tipo. È assolutamente, a mio parere, conciliabile il fatto che un soggetto come Totò Riina sia stato il criminale che è stato, e contemporaneamente magari con i propri figli si sia comportato in maniera assolutamente garbata e per nulla violenta. Quindi da questo punto di vista non è che il ruolo di madre in quanto tale e come educatrice può essere di per sé un elemento ostativo rispetto al fatto che possa diventare una spacciatrice. Talvolta si creano quelle che in termini tecnici la sociologia chiama tecniche di neutralizzazione, cioè si neutralizza nella propria testa il malefatto e la donna dice: ma io spaccio per dare da mangiare ai miei figli, e tutto questo crea questo il cortocircuito che conduce anche a una deresponsabilizzazione o a un non porsi il problema della contraddittorietà che esiste in questo caso. La seconda domanda era invece
la carenza educativa quanto incide sul fenomeno.
La carenza educativa, bisogna pensare pensare a che tipo di educazione, cioè l'educazione può essere anche i mafiosi e anche i soggetti violenti vengono ad essere educati. Non si tratta di una carenza di educazione, si tratta di un tipo di educazione che va indirizzato verso una certa uguaglianza appunto fra uomini e donne, piuttosto che forme di predominio da parte degli uomini nei confronti delle donne stesse. Poi appunto io volevo soffermarmi velocissimamente su alcune altre domande che erano state rivolte. La diminuzione dei casi di stalking, questo per dare un poco un minimo di speranza. La diminuzione dei casi di stalking si spiega intanto, come avete visto, non è diminuita la percentuale delle donne che sono soggette a stalking, ma sono diminuiti i casi di stalking in assoluto. Quindi questo che cosa significa? Significa che purtroppo le donne continuano ad essere per la maggior parte vittime di violenza di stalking in generale, ma che una sana attività di formazione all'interno delle strutture pubbliche, all'interno delle scuole, fra gli avvocati, fra i magistrati, fra gli operatori culturali, eccetera, eccetera, può portare a appunto, di istituzione di centri antiviolenza rivolti agli uomini, di istituzione di centri antiviolenza rivolti alle donne, che appunto in questo modo prendono consapevolezza della propria forma di essere state abusate, può sicuramente riuscire a migliorare il dato di fatto. Altra domanda a cui volevo rispondere è il rischio che c'è il rischio che le vittime di violenza o discriminazione di genere possano coalizzarsi o avere una reazione violenta nei confronti della società. Questo rischio assolutamente non c'è nessun rischio di questo tipo, anzi c'è la volontà non violenta, perché chi ha subito violenza non vuole rispondere con forme di violenza, e vuole, come si diceva poco fa, uscire dalla forma di isolamento molto forte che la violenza comporta, che talvolta già è una forma di violenza, per poter realizzare delle forme di aggregazione, come nel caso delle cuoche combattenti, che non sono soltanto una singola donna, ma che riuniscono insieme più persone che agiscono in funzione di una modalità diversa e di una risposta diversa alla violenza subita. Rispetto poi alle domande che avevate mandato prima, qualche cosa piccola vorrei dirla rispetto all'emancipazione. Come vi ho detto poco fa, l'emancipazione da una parte può fare diminuire i femminicidi, dall'altra può farli aumentare, nel senso che l'uomo si sente spiazzato e molto spesso, soprattutto nei livelli di stratificazione più sociale più bassa, questo fatto che la donna magari guadagni di più o altro può dare fastidio e può fare addirittura aumentare. Quindi non esiste, il femminicidio è un fenomeno complesso che è presente in tutti i livelli della stratificazione sociale e che ha motivazioni talvolta che paiono contraddittorie, quindi occorre lavorare sui singoli casi e non perdere di vista i singoli casi. Poi io sono d'accordo, questo lo diceva anche la nostra amica delle cuoche combattenti, io sono d'accordo, ma lo diceva anche la stessa avvocatessa, sono d'accordo sul fatto che la prevenzione non significa repressione. La repressione di per sé non può bloccare il fenomeno, perché la repressione intanto avviene quando già il fenomeno è stato attuato e quindi non agisce come prevenzione. E poi non è soltanto la repressione può essere uno strumento importante, ma le denunce non sono poi tantissime e molto spesso alcune donne che hanno denunciato sono state poi uccise. Il problema è quello della rete, cioè quello di creare insieme al momento, non sempre la denuncia è l'elemento diciamo fondamentale, talvolta può essere più importante telefonare al 1522 o andare a un centro antiviolenza o parlare con un magistrato, per vedere quale sia la forma migliore per... certe volte noi deleghiamo eccessivamente alle forze dell'ordine qualche cosa che le forze dell'ordine, sia per una formazione loro personale, sia perché non possono seguire poi di pari passo queste donne, c'è bisogno di case che le accolgano, c'è bisogno di denaro perché inizino delle attività economiche, e tutto questo naturalmente non può farlo, la denuncia di per sé non può, non può farlo. E poi perché non si prendono subito provvedimenti quando si sospetta che una persona potrebbe commettere un reato? Ecco, questa è una bella domanda, perché non sempre c'è un'attenzione, ed in questo anche talvolta le stesse donne non si rendono conto del tipo che quella spia, quella sentinella, quell'elemento di violenza può essere un elemento che può degenerare. Sicuramente oggi c'è un'attenzione superiore, se ne parla di più e l'elemento conoscitivo diventa fondamentale. E il fatto che naturalmente c'è una domanda molto bella che dice come si fa ad agire in contesti diversi utilizzando gli stessi strumenti, non bisogna utilizzare gli stessi strumenti, bisogna utilizzare in paesi diversi gli strumenti che sono richiesti da quella specifica, come la violenza su una donna è diversa dalla violenza su un'altra donna, e quindi non per tutti diciamo serve agire in un determinato modo. Analogamente, io poco fa non so se vi ho letto che per esempio nel Messico esiste il reato di femminicidio, da noi non esiste questo reato, ci sono modi, tempi, modalità completamente diverse per agire. Per quello che riguarda, volevo solo soffermarvi velocissimamente intanto sulla domanda che dice quali cause hanno fatto assumere al fenomeno del femminicidio l'attuale rilevanza. Il fatto che finalmente le donne hanno cominciato appunto con l'introduzione del termine femminicidio, con Diana Russell e con Marcella Lagarde, eccetera, il fatto che ci sia un'attenzione specifica che fa emergere la punta di un iceberg che invece era stato sommerso, e dunque è rilevante non perché, come abbiamo visto, siano aumentati e non ci interessa che siano di più, basta un'unica donna che venga uccisa perché il fenomeno sia un fenomeno di rilevanza. Ma il problema è che appunto oggi c'è un'attenzione per fortuna superiore, come l'istituzione della commissione sul femminicidio che risale al 2017, oggi abbiamo la terza, e che naturalmente aiuta a costituire quella rete che vi dicevo è fondamentale. Voglio soltanto velocissimamente soffermarmi, ma proprio a volo d'angelo, sul discorso delle donne di mafia, per dire come sia complicato all'interno dei contesti mafiosi riuscire ad individuare la violenza, laddove appunto noi abbiamo la violenza di genere, perché c'è una specie di effetto di composizione: alla violenza mafiosa si aggiunge la violenza di genere. Queste donne sono abituate a subire violenza perché è il contesto stesso all'interno del quale vivono che produce violenza, quindi è ancora più complicato, ancora più difficile distinguere la violenza mafiosa dalla violenza di genere. E poi ancora, dicevamo poco fa, la difficoltà, lo diceva la Monica Genovese, la difficoltà nel sanzionare questa violenza laddove magari esistono altri tipi di reati più gravi e dunque quello non viene preso in considerazione come il primo elemento violento. Però vi volevo anche raccontare una cosa, perché ho fatto uno studio su questo tema. Come per esempio ci sia una modalità diversa di esprimere la violenza, come per esempio la violenza fra le donne di Cosa Nostra sia talvolta più laica, fra virgolette, rispetto a quella dell''ndrangheta. Faccio un esempio che sembrerà un po' macabro, ma ad esempio nel caso delle donne, al di là delle percosse, delle botte, altro, quando ci sono dei casi di femminicidi, Nel caso di Cosa Nostra, o si costringono le donne a suicidarsi, a buttarsi al balcone in maniera tale che non rimangano tracce. Nel caso della 'Ndrangheta, noi abbiamo l'ingestione di acido cloridrico e abbiamo delle forme molto più eclatanti e molto più visibili e anche molto più forti da un punto di vista della loro gravità. Ultima cosa, l'isolamento, che è un elemento che già di per sé rende complicato l'intervento sulla violenza di genere, all'interno dei contesti mafiosi è ancora più ampio e dunque diventa molto più complicato la fuoriuscita da questi contesti, perché se già è difficile fuoriuscire dalla coppia violenta, laddove una donna magari non ha reddito o altro, sapete quello che sono i pericoli in cui può incorrere un unico soggetto, uomo o donna che sia, ma la donna ancora di più, nel caso appunto della violenza di genere. Altro elemento, e mi fermo veramente, è il fatto che molto spesso nei contesti mafiosi, vi dicevo, uno degli elementi fondamentali per sconfiggere la violenza di genere è che in primo luogo le donne ne siano consapevoli. Come vi ho detto, molto spesso le denunce arrivano dopo 5 anni, 6 anni, perché c'è anche una necessità di far sedimentare, far capire, imparare, riuscire a rendersi conto che quella che si sta subendo è una violenza. Vi volevo leggere, prima di fermarmi, se lo riesco a trovare, una testimonianza di Giuseppina Multari, che è la moglie di Antonio Cacciola, vicino alla Corsica Pesce Rosarno, quindi siamo 'Ndrangheta, in cui lei dice: è vero, lui mi picchiava fino a ferirmi e procurarmi lesioni, però poi si pentiva. La mattina piangeva per il male che mi aveva fatto da ubriaco, la sera prima, e si faceva perdonare, procurandomi le cure e le medicine per guarire, come la fisioterapia a pagamento per le lesioni alla spalla o la fascia elastica o la ferita per il ginocchio. Dico, ecco, questi sono degli elementi che sono, diciamo, fondamentali, quelli cioè di non colludere con la vittima, e quelli che è ancora più complicato in un contesto mafioso dove la violenza è pane quotidiano e la violenza nei confronti delle donne è pane quotidiano, quello di riuscire appunto a essere consapevoli. Ultima cosa, questo avviene ancora di più nel caso dei reati a sfondo sessuale, dove per esempio il fatto di laddove ci sono delle forme di violenza esercitate all'interno del matrimonio, le donne non concepiscono, molto spesso non individuano questa forma di violenza come tale, perché essendo mogli ritengono di poter subire qualsiasi tipo di richiesta da parte degli uomini. Quindi chiudo dicendo che l'elemento culturale è fondamentale, la conoscenza è fondamentale, ma la conoscenza a tutti i livelli, a livello dei magistrati che abbiamo visto hanno tutta una serie di pregiudizi, a livello degli avvocati, a livello dei mezzi di comunicazione di massa che poi contribuiscono a costruire l'opinione pubblica, a livello delle scuole e poi a livello naturalmente della Costituzione, altro elemento fondamentale. Abbiamo visto quante donne in Sicilia si recano ai CAV, ai centri antiviolenza, l'importanza di questa rete che possa dare delle risposte concrete e valide alla richiesta di queste donne. Grazie.
Concludendo, voglio dare una risposta a chi ha posto il problema: quale può essere il ruolo della scuola? Questo. Stamattina stiamo dando una dimostrazione pratica, cioè l'informazione, creare una coscienza critica attraverso la conoscenza del fenomeno e mettervi in grado di resistere e di comportarvi conseguentemente a quanto è stato detto. Questo è il ruolo complementare nostro, ma è il ruolo fondamentale della scuola come unica agenzia educativa ancora che regge in questo benedetto paese, con tutti i problemi di crisi, di finanziamenti, di riduzione degli investimenti per il potenziamento della scuola. Quindi grazie per aver partecipato. Se le scuole ci fanno sapere quante alunne hanno seguito le possiamo pubblicarlo, oltre i 160 contatti che a noi risultano. Ci vediamo per chi segue il progetto educativo prossimo martedì 12 marzo. Il tema della videoconferenza sarà mafia, antimafia e media. Parteciperanno Giulietti, presidente della Federazione Nazionale i Giornalisti, Lidia Tilotta, redattrice della RAI siciliana, modererà Franco Nicastro, nuovo direttore di Sud Europa, dopo che è succeduto ad Angelo Meli, che è scomparso recentemente. Grazie, buon lavoro a tutti e soprattutto buon studio. Grazie.